responsabilità il loro ruolo, a partire naturalmente dal compito principale che è quello di votare. E sentiamo allora da Pasquino come affronti questi temi. Buonasera a Gianfranco Pasquino.
Buonasera, dottor Carruba.
Professor Pasquino, partiamo dalla presentazione del libro e degli intendimenti che lei qui illustra. Lei scrive nelle prime righe del libro che ha sempre cercato di fare un film che renda conto dell'inizio, sviluppi la trama, conduca conclusioni e spiegazioni comparate. Ecco, se dovesse farci un trailer, una sintesi di questo film, che cosa ci metterebbe dentro?
La politica italiana ha una storia. Ha una storia lontana e ha una storia recente, ha un presente che non può essere che spiegato con quello che è successo prima di questo presente, e le cose che si fanno giorno dopo giorno nel presente incidono sul futuro nostro e, come sento dire ripetutamente, dei nostri figli. Quindi quando si vuole fare per esempio una legge elettorale, si sa che c'erano delle leggi elettorali prima, alcune avevano degli inconvenienti, forse riflettendo sugli inconvenienti si potrebbero fare delle leggi elettorali migliori, e magari lasciando perdere il latino, ma chiamandole con il nome di chi introduce quel disegno di legge.
Riprendo questo termine, questo riferimento che lei ha fatto alla riflessione. Infatti, lei parte nel suo libro da una preoccupazione che io condivido molto, e cioè la constatazione che l'opinione pubblica già quasi non esiste, così scrive. Che cosa comporta questa assenza di un'opinione pubblica informata in Italia in particolare?
Comporta che abbiamo delle reazioni improvvise, qualche volta qualcuno che si lamenta più forte di altri viene sentito, però gli altri non fanno molta attenzione a quello che dice, e quindi c'è una reazione di una parte di settori sociali molto diversificati fra di loro. Ci sono delle risposte improvvisate da parte dei politici, poco resta sia delle motivazioni della reazione iniziale che delle risposte, e qualche giorno dopo si ricomincia da capo, magari da un'altra parte, magari con qualche politico più avvertito o qualche politico meno avvertito, il quale produrrà delle sue reazioni a sua volta, le mette su Twitter o su Facebook, e poi si va avanti così, senza sapere esattamente da parte dei politici che cosa pensa l'opinione pubblica, e senza che ci sia una vera pressione dell'opinione pubblica, in questo caso non su un politico qualsiasi, ma magari su un ministro o forse sul Parlamento.
Affrontiamo alcuni temi che tocca nel suo libro, cominciando dalle leggi elettorali. Innanzitutto lei scrive che queste leggi elettorali sono fondamentali, sono importanti per ristabilire un rapporto tra elettori, la cito, e rappresentanti governanti, anzi che questo rapporto è proprio fortemente influenzato dalla legge elettorale che viene utilizzata. Poi le finalità delle leggi elettorali le ha sintetizzate in una tabella in cui distingue le riforme elettorali a seconda che abbiano una visione partigiana o sistemica. In Italia, a che punto siamo? In che direzione stiamo andando nel confuso dibattito sui sistemi elettorali?
Mi piacerebbe sapere dove stiamo andando, perché quello che riportano i giornali sulla legge elettorale attualmente in discussione, l'ennesima legge elettorale che verrebbe prodotta dal Parlamento, sono in realtà molto carenti dal punto di vista dell'informazione. Ci si dice con grande orrore che sarà una legge elettorale proporzionale, dimenticando che praticamente in tutta Europa i sistemi politici contemporanei, fra l'altro le democrazie contemporanee, hanno dei sistemi elettorali proporzionali. Le famose democrazie scandinave le hanno da 100-110 anni all'incirca, ma un po' altrove ci sono sistemi elettorali proporzionali. Fra l'altro, come forse vede, utilizzo il plurale perché non esiste la proporzionale, esistono diversi sistemi elettorali proporzionali. Secondo, gli affibbiano questo nome Germanicum, mentre non ha quasi nulla a che vedere con il sistema elettorale tedesco, il quale è molto più articolato, e in terzo luogo sembra che si preoccupino sostanzialmente dei partiti che entreranno in Parlamento e di quelli che forse verranno tagliati fuori se si terrà ferma la clausola del 5%. Mentre secondo me ci sono due cose che dovrebbero dirci, che sarebbero importanti: le liste saranno ancora bloccate, non ci sarà nessun voto di preferenza, saranno possibili candidature multiple come attualmente, lo ricordo, la legge Rosato contiene candidature legislature multiple oppure no. E in sostanza, con quale criterio si valutano le leggi elettorali? Devono essere leggi elettorali che servono al sistema politico, sistemiche, oppure che servono a chi ha una maggioranza in un determinato momento, che vuole avvantaggiare se stesso, magari svantaggiare i suoi oppositori politici e quindi partigiane, nel senso che valgono solo per chi sta dalle loro parti o con le loro parti. Nessuno parla in realtà del modo con il quale dare potere agli elettori.
Ecco, e su questo lei si sofferma quando parla della rappresentanza politica, la democrazia si fonda sulla rappresentanza, e lei insiste in questo capitolo su una parola che aveva già affrontato nel capitolo sui sistemi elettorali, cioè la governabilità. Che nesso c'è tra elezioni, governabilità e rappresentanza, appunto?
Allora, tanto per cominciare, in nessun sistema elettorale nelle democrazie parlamentari serve per eleggere il governo. Il governo nelle democrazie parlamentari si fa in Parlamento, si disfa in Parlamento, lo si trasforma, qualche volta lo si sconfigge e poi si vedrà. In secondo luogo, non è affatto vero che governabilità significa ridurre la rappresentanza, perché sarebbe curioso se pensassimo che meno rappresentanti più governabilità, meno rappresentanza, cioè meno attenzione alle preferenze, agli interessi, alle aspettative, usiamo una parola grossa, agli ideali degli elettori, migliore governabilità non esiste da nessuna parte. Quanto migliore è la rappresentanza politica in Parlamento, tanto più probabile la governabilità, che per di più deriva ovviamente molto spesso anche e soprattutto dalla capacità dei governanti. È giusto cercare di avere un governo stabile perché ha più probabilità di essere capace ed efficace, ma non è giusto pensare che riducendo la rappresentanza sia automaticamente governabilità. Se non abbiamo ministri capaci non avremo nessuna governabilità.
E a questo proposito lei dedica un capitolo alla governabilità e qui dice che la governabilità è oggi resa difficile in particolare dal sovraccarico di domande che pesa sui nostri sistemi politici. Allora, la governabilità è davvero così difficile? Lei qualche strada la indica in questo capitolo?
È difficile, sì, perché lo vediamo anche in altri paesi, che è difficile avere dei governi stabili e dei governi efficaci. La Spagna oramai da 5-6 anni è entrata in un ciclo di ingovernabilità. In Francia, nonostante che il presidente eletto abbia avuto un gran numero di suffragi e che il suo partito abbia la maggioranza in Parlamento, non è in grado di rispondere per esempio alle sfide dei gilet gialli, che non è una cosa marginale. In altri paesi è facile vedere che ci sono tensioni e conflitti. Non è facile assicurare la governabilità, perché cosa è successo? Sono cambiate le società, sono meno organizzate intorno a gruppi sociali, sono meno organizzate intorno a partiti solidi, sono più esigenti, al tempo stesso sono anche più, lo dirò con una parola che forse molti non gradiranno, ma sono più indisciplinate. Cioè, ci sono troppe persone che pensano di potersela cavare da soli senza organizzarsi e senza partecipare attivamente alla vita politica, perché hanno risorse, perché hanno istruzione, perché possono andarsene all'estero, dirò anche la cosa peggiore in assoluto, e cioè perché evadono le tasse.
Lei è molto netto su un altro tema che è diventato molto popolare in questi mesi, cioè la cosiddetta democrazia illiberale. Scrive: in assenza di alcuni elementi fondamentali del liberalismo che attengono prioritariamente ai diritti fondamentali dei cittadini, non solo quei regimi non meritano la qualifica di liberali, ma non debbono nemmeno essere qualificati come democrazie elettorali. Le sedicenti democrazie illiberali non sono affatto rese democrazie da procedimenti elettorali fraudolenti. Ecco, saremo capaci, noi che condividiamo questa sua tesi, di convincere chi invece crede che la democrazia possa essere illiberale?
Anzitutto, naturalmente, io sono molto contento che lei, che so che è un vero liberale, condivida quello che scrivo, questo mi pare importante. In secondo luogo, il liberalismo è un insieme di principi che riguardano certamente i diritti dei cittadini, ma che riguardano anche i doveri dei cittadini. I cittadini, se vogliono avere un sistema politico ben governato, devono obbedire alle regole. Quando non gradiscono più quelle regole, cercheranno di cambiarle, meglio se le cambiano ovviamente attraverso il voto. Il liberalismo è anche una tecnica di costruzione costituzione di uno Stato democratico, e cioè deve esserci istituzioni separate, deve esserci la responsabilità dei governanti nei confronti dei governati, e quindi deve esserci una buona legge elettorale, e deve esserci anche, come dire, un certo spirito che mantiene insieme tutto questo e che poi produce il potere dei cittadini, naturalmente nella scelta di rappresentanti e governanti. Questa è democrazia. Ma se togliamo i diritti ai cittadini, se per esempio incidiamo sulla libertà di stampa, se impacchettiamo, dirò così, o imbottiamo la magistratura di magistrati che sono fedeli al potere politico di quel momento e non invece fedeli alle leggi che stanno nella Costituzione, allora noi stiamo andando verso una democrazia che qualcuno chiama illiberale, ma che alla fine non risulta essere neppure più democratica.
Ma ci vogliono anche, lei lo ricorda nelle ultime righe del suo libro, cittadini che ci credono.
Esatto, e questo è un problema, perché i cittadini che non si interessano alla politica, che si informano poco di politica e che partecipano ancora meno, finiscono per loro aprire lo spazio, addirittura una voragine, la quale precipita non solo il liberalismo, ma certamente anche la democrazia, cioè il loro potere in quanto cittadini.
Grazie a Gianfranco Pasquino, autore di Minima Politica. Buona serata.
Grazie a voi.
E a questo punto...
il confettino.
Restiamo nel calcio, ma cambiamo insegna e mito col libro di Enrico Brizzi, Pep il mago e di Porta Vittoria, pubblicato da Dea, 294 pagine, 13,90 €. Un libro per far conoscere i giovani Giuseppe Meazza, il grande campione al quale è dedicato lo stadio di San Siro, un grande campione milanese di cui ci parla un popolare scrittore al suo esordio come autore di libri per ragazzi. Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica.